Con un premier in carica sotto inchiesta in tribunale per la prima volta nella sua storia, Israele intanto prosegue nelle operazioni militari in Siria e cancella l'80% delle capacità militari del paese, che nel giro di 2 settimane ha visto il rovesciamento del dittatore Bashar al-Assad. In Italia tengono banco la manovra, i dati dolorosi sulla produzione industriale, la situazione del settore auto, ma anche i numeri forniti dall'OCSE sulle capacità degli italiani. Un terzo fatica a comprendere un testo anche semplice, il dato più basso tra i paesi industrializzati, e pessimi anche i numeri sulla capacità di risolvere problemi e sulla matematica. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia. From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind. And look just past the statue of fear.
Però se dovessi oggi iniziare da un numero, inizierei da quello fornito dal Sole 24 Ore, ne è l'apertura. Ed è un'indagine realizzata dall'ANCI in collaborazione con chi si occupa della riscossione delle tasse e dal Sole 24 Ore. Risulta che il 28,5% degli italiani non paga le multe, ma non le paga proprio. Risulta che questa percentuale salga al 48% nel mezzogiorno, cioè la metà della popolazione del sud non paga le multe. Risulta che il 16% degli italiani non paga la Tari. Succede dunque che una serie di incassi dei comuni rimangono nella teoria, nella pura teoria, come scrive Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore. Considerate che in Sicilia, sempre leggo dal pezzo di Gianni Trovati, ma questo è un dato della Corte dei Conti, la riscossione perde 1,4 miliardi l'anno. E in crisi finanziaria c'è il 34% degli enti locali dell'isola. Tutto benissimo, E qualcuno interpreta come uno stimolo ulteriore a questo comportamento quello che è stato deciso per la manovra. Ossia lo stop alle multe per i Novax. È un po' l'idea che tanto, che per quanto ti possa sembrare ingiusta una norma, tu puoi violarla perché tanto in questo paese a un certo punto si lascia andare, ma sì, dai, vai sereno. Our soul's connection to the body is binding. E pensate che se non ci fossero stati dei problemi di risorse economiche, questo è emerso chiaramente da quello che di cui si è discusso a proposito della manovra, sarebbero stati anche restituiti i soldi a quelli che le hanno già pagate. E sono d'accordo, caro Ale, che scrivi al 349-238-6666, che non si possono costruire i bilanci sulle multe. anche se poi nella sostanza questo avviene, perché statisticamente, soprattutto in un grande comune, sai che ci sarà un certo numero di violazioni. Però qua mi sembra un problema anche di efficienza dello Stato e di capacità di riscuotere. Non riguarda solamente questo. Guardate che il problema della riscossione è un problema enorme che abbiamo affrontato in molteplici occasioni da queste parti, e quindi la capacità dello Stato di andare ad esigere quello che sa che è stato evaso, che presume che sia stato evaso. Scemi noi, dice qualcuno, che paghiamo subito appena ci arriva la multa. Hai il terrore che poi ti arrivi la cartella esattoriale, che poi succeda qualcosa, e invece tranquilli, cioè, allora, statisticamente, se incontrate tre persone, una ha deciso che la multa non la paga, statisticamente. Non c'è problema, non c'è problema. Fatemi anche dire una cosa laterale, ma nemmeno troppo laterale, su questo dato dell'OCSE sul quale stanno discutendo tutti. Ne son piene le pagine dei giornali. È l'indagine sulle competenze degli adulti. E cioè, sappiamo leggere un testo, sappiamo risolvere un problema di matematica anche abbastanza facile? La risposta è un no, tendenzialmente, per una quota di italiani molto alta, no? Oltre un terzo degli adulti, sintetizza qualcuno, è un analfabeta funzionale. Cioè, gli metti sotto un testo semplice e non lo sa capire. A volte mi viene da dire, non riesce nemmeno a capire quello che viene detto in radio con una certa semplicità. Avviene anche questo, senza offesa per nessuno. Però stamattina il vostro è andato a spulciarsi le 86 pagine della metodologia, in inglese, della metodologia con la quale viene composto questa ricerca dell'OCSE, che è sicuramente un'istituzione importantissima, che ci fornisce delle informazioni fondamentali, all'interno della quale ci sono delle professionalità straordinarie, degli esperti di statistica, degli esperti di misurazioni di questo tipo. E però vi ricordo che è un sondaggio sostanzialmente basato su un campione di 4-5 mila persone, che in Italia la risposta è stata tra le più basse, cioè solamente il 29% ha risposto, e che all'interno del campione, indicato come oversampled, cioè sovrarappresentato, ci sono gli immigrati, indicati tra parentesi come foreigners, ossia stranieri, e quindi persone che non hanno la cittadinanza italiana. Allora forse faremmo bene a prendere questa cosa dell'OCSE come un'indicazione di massima, che ci dice che sicuramente ci sono dei problemi nel sistema educativo italiano. Ragionare sulla scuola, ragionare sull'università, ragionare su come vengono istruiti gli italiani, su come funzionano i piani di formazione successivi, no? Dopo che sei uscito dalla scuola, o dopo che sei uscito dall'università, o dopo che sei uscito da un dottorato. Poi che cosa succede quando entri dentro un'azienda, come avviene la formazione, come avviene la formazione continua che è necessaria. Però prendiamoli con un po' di pinze. Poi, per carità, i professori sia di scuola che universitari sanno perfettamente che si trovano di fronte a volte a delle situazioni imbarazzanti, cioè persone che non sanno nemmeno cosa vuol dire una parola. Eccoci dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è mercoledì 11 dicembre, sono le 6:38 minuti e 44 secondi. C'è Paolo Corleone in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. E vi segnalo anche che oggi è un giorno, consentite il filo di sarcasmo, glorioso per il garantismo, perché per la prima volta da molto tempo vediamo sui giornali interviste a un uomo condannato per aver commesso violenze sulla compagna. Dite, come mai? Non è una cosa così rara questa qua? Perché è un filosofo, il signor Caffo, quello che era stato invitato a Più Libri Più Liberi e che poi aveva portato una ritrattazione o a una difesa da parte della direttrice di Più Libri Più Liberi, Chiara Valerio. Insomma, scrive, mi pare meravigliosamente, se adesso lo vado a ripescare questo pezzo, scrive meravigliosamente Simonetta Sciandivasci oggi sulla Stampa quello che era l'idea di fondo su questo tema. Ti credo, sorella, a dire, anche se lui dice di essere innocente, questa cosa serve a dire alle donne che devono denunciare, che devono farsi sentire. Bene, questo sparisce improvvisamente perché è un filosofo caro a tutto un certo mondo e, fatemelo dire, a certi circoletti. Dunque, la giornata di oggi, dal punto di vista delle notizie principali, naturalmente non che la questione delle multe e quella dell'Ocse non lo siano e lo sono assolutamente, perché testimoniano un quadro problematico per il paese. Dal punto di vista delle notizie internazionali, la questione che domina ancora la scena è la Siria, dove i ribelli siriani poche ore fa hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Deir az-Zor nell'est del paese, che era stata conquistata dai curdi solo pochi giorni fa nel caos delle ultime ore. Ma il vero evento di queste ultime ore è il fatto che Israele è entrato in Siria e soprattutto ha colpito in maniera devastante tutti gli armamenti, tutto quello che fa parte dell'armamento siriano, compresa la marina. Ha eliminato l'80% delle capacità militari siriane, con il timore evidentemente che queste capacità militari potessero cadere nelle mani di un gruppo che fino all'altro ieri, per così dire, era un gruppo che si proclamava jihadista. Gli aerei israeliani hanno bombardato almeno 3 importanti basi aeree, la marina israeliana ha condotto un'ampia operazione per distruggere la flotta navale del regime in Siria, appunto nel timore che cada nelle mani sbagliate. Il ministro della difesa, in visita alla base della marina militare di Haifa, ha ribadito che l'esercito sta creando una zona demilitarizzata senza una presenza israeliana permanente. Altri accusano Israele di aver invaso sostanzialmente la Siria. Lo ha fatto il presidente turco Erdogan in un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'avanzata militare di Israele in Siria un'aggressione. Il tutto avviene mentre, per la prima volta nella storia di Israele, un primo ministro in carica affronta un processo penale. Prima di lui c'era stato solo Ehud Olmert, che però si era dimesso prima dell'inizio del processo. Ieri la prima udienza è Netanyahu, che dice, in un processo per frode e corruzione, dice e caccia alle streghe, mentre particolari notizie non arrivano da Gaza, eccetto la consueta conta delle vittime: 25 civili, tra cui donne e bambini, uccisi e decine sono rimasti feriti, la fonte sempre il Ministero della Sanità di Gaza, di Hamas, durante raid israeliani a Beit Hanun. Questo il quadro, al quale si aggiunge un altro fronte di crisi che in questi ultimi giorni abbiamo lasciato un po' da parte, quello del Sudan. Nella regione del nord Darfur, un raid aereo ha colpito il mercato di una cittadina, uccidendo oltre 100 persone. Continua ad essere quella sudanese la più grave crisi umanitaria in questo momento nel pianeta, con milioni di profughi e che si trovano in una situazione drammatica, profughi interni ed esterni, cioè gente che è uscita dal paese e gente che ha dovuto lasciare le proprie case, in alcuni casi cambiando villaggio per 3-4 volte, cambiando luogo dal quale è fuggita per 3-4 volte, in una situazione di malnutrizione e di espansione delle malattie. Una crisi umanitaria sulla quale i riflettori mi pare siano troppo poco accesi. L'altra questione aperta è quella industriale. Sono arrivati ieri i dati sulla produzione industriale dell'Istat. Al netto degli effetti di calendario, ottobre 2024, l'indice è diminuito del 3,6% nel periodo agosto-ottobre, in una situazione particolarmente pesante per il settore dell'auto. Il calo è del 40,4% sull'anno precedente e evidentemente la questione Stellantis che resta aperta. In una giornata ieri che ha visto l'annuncio da parte di Stellantis di aver raggiunto un accordo con il gruppo CATL per investire per una gigafactory per costruire le batterie in Spagna, 4 miliardi di euro, che Stellantis impegnarsi alla proroga del contratto di fornitura per un anno con Trasnova, l'azienda che aveva annunciato i 97 licenziamenti, e l'apertura della discussione in Europa anche sul denaro da fornire, e non solo in Europa. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani ieri a Restart.
Siccome un'auto tedesca è costruita in gran parte con componentistica italiana, se non si vendono auto tedesche ne soffre anche la nostra industria del settore auto. Li sosterremo, credo che arriveremo a trovare circa 1 miliardo per sostenere l'industria dell'auto tra i fondi che ci sono, gli investimenti.
Quindi arriveranno i fondi?
Arriveranno fondi, questa è la decisione che abbiamo preso ieri.
Il traffico.
24 mattino.
Quindi io sono uno dei pochi cretini che esattamente 10 secondi dopo aver ricevuto la multa la paga anche per la comodità di farlo tramite PagoPA e soprattutto perché si paga un bel po' meno se fatta entro i 5 giorni.
Posto che va bene, sarà un problema dello stato di riscossione, ma di base è un problema dei cittadini che non pagano, perché poi tutti pretendiamo ma nessuno ha voglia di metterci i propri soldi. Ma la questione delle multe non si potrebbe risolvere con il Targa System, cioè così come vedo che non avete fatto l'assicurazione, vedo se avete multe pendenti, se è così io vi fermo la macchina, fino a che non sanate la situazione e i vostri debiti con lo Stato.
Dai Spezia, su, non te la prendere, mica l'Ox ce l'aveva con te, dai su, non ti preoccupare, non ce l'aveva con te l'Ox.
Sì, hai ragione, hai ragione. Grazie davvero. Tra l'altro mi scrive un'amica e che è docente universitaria, dice: vieni un giorno con me a lezione, vedrai che un terzo del tempo lo passiamo con la Treccani aperta per scoprire il significato delle parole. E questo corrisponde a cose che ho sentito anche da altri docenti universitari. Qua però il problema naturalmente è esteso, non riguarda solamente chi fa l'università in questo momento, i giovani eccetera eccetera, ma l'indagine OCSE copre una fascia che va, mi pare, dai 15 ai 69 anni, quindi è una questione che evidentemente riguarda tutti. Aperta e importante è quello che stavo dicendo, è un segnale, cioè, diciamo, non prendiamo per oro colato la collocazione in classifica, la quantità di persone che dice che non sa comprendere un testo e così via, perché è comunque un'indagine statistica con tutta una serie di limiti, è sempre più che un'indagine statistica, scusate, non è un'indagine statistica ma è una survey, un sondaggio in sostanza, anche per quanto ampio. Quindi prendiamolo con le pinze dal punto di vista della classifica, prendiamolo seriamente dal punto di vista del contenuto generale, poi il resto ci serve giustamente per fare i titoli. Dunque, la questione della violenza sulle donne. Abbiamo toccato prima il tema di Caffo, ma nelle scorse ore ci siamo occupati della vicenda avvenuta a Giussano, dove una ragazza è stata accoltellata in un centro commerciale dal suo ex compagno, il quale ex compagno le aveva un anno, le aveva distrutto la macchina. L'anno dopo l'aveva aspettata fuori da un posto e le aveva gettato dell'acido in faccia. Questa persona era ai domiciliari e senza braccialetto elettronico. Ora, la domanda che ci siamo posti è: com'è possibile che una persona che getta dell'acido addosso alla sua ex compagna non sia considerata una persona socialmente pericolosa e quindi con la necessità che sia detenuta in carcere. Sapete che da queste parti noi siamo dei manettari, anzi il contrario, però il dubbio c'è. Buongiorno a Chiara Penna, avvocata penalista e criminologa, bentornata ai nostri microfoni. Allora,
grazie,
le giro la domanda.
Sì, sì. Allora, io come è noto sono non solo ipergarantista, ma sono estremamente cauta su alcune affermazioni, ma mai come in questo caso, se effettivamente le cose stanno per come le abbiamo raccontate, perché naturalmente non abbiamo in mano gli atti, io ritengo che in questo caso si tratti in maniera incontrovertibile di un gravissimo errore della magistratura, perché non bisogna pensare che appunto nel nostro paese non ci siano le disposizioni, le leggi non siano abbastanza severe tra virgolette, ma appunto non è pensabile che un soggetto che ha dimostrato evidentemente una tendenza alla reiterazione così marcata, certamente un soggetto in attesa di giudizio, certamente un soggetto che non ha una sentenza definitiva a suo carico, ma è un soggetto che ha dimostrato con fatti evidenti la sua tendenza alla reiterazione, quindi pericolo di ripetere l'azione criminale, pericolo di fuga, non lo so, pericolo di inquinamento probatorio, non lo sappiamo neanche, però certamente c'è un presupposto essenziale che avrebbe dovuto far sì che questo soggetto dovesse stare in carcere, non ai domiciliari, perché è assolutamente evidente che quel soggetto avesse questa tendenza a ripetere l'azione. Allora non è possibile che non sia chi ha applicato questa misura meno afflittiva rispetto al carcere non abbia saputo leggere non solo le dinamiche relazionali, ma non abbia saputo intravedere questa sua pericolosità, che va oltre la pericolosità sociale, perché la pericolosità sociale viene accertata poi successivamente. Non è assolutamente pensabile una cosa
sì, del allora, genere. Allora, per riassumere poi per gli ascoltatori, tra l'altro aveva a suo carico 3 denunce, sì, 2 arresti, 2 provvedimenti, sì, cautelari e 2 divieti di avvicinamento. Diciamo, sì, non esattamente una persona poco incline, almeno apparentemente. E poi, come dice lei giustamente, bisogna vedere le carte, che carte che non abbiamo, però apparentemente non una persona poco incline a...
Sì, ma perché poi si trasmette una percezione erronea, non solo della giustizia, ma di quelle che sono le misure applicabili, perché le misure cautelari hanno una gradazione che è finalizzata appunto a bilanciare le esigenze di libertà di un soggetto che comunque appunto è un presunto innocente fino a sentenza definitiva con le esigenze di giustizia, così come i permessi. Non bisogna demonizzare i permessi non vengono concessi così facilmente, sono sottoposti anche ad un parere della procura, che quindi evidentemente in questo caso può darsi abbia dato parere favorevole, non lo sappiamo, ma certamente c'è stato un GIP, ritengo, perché si è ancora in fase appunto GIP, oppure un giudice del dibattimento in primo grado che abbia sostenuto che questo soggetto non solo potesse andare dal carcere ai domiciliari, ma che a questo soggetto potesse essere concesso anche un permesso. I permessi vengono concessi se ci sono dei presupposti, se ci sono delle richieste fondate, documentate, possono essere motivi di salute, motivi di lavoro, motivi di familiari gravi. Sì. Allora questo soggetto è riuscito, non si capisce per quale ragione, non solo ad ottenere i domiciliari ma ad avere anche un permesso.
Sì.
Può darsi avesse delle misure di prevenzione.
Credo che fosse, allora in questo caso credo che fosse sanitario, quindi probabilmente giustificato, okay, anche se dettagli non abbiamo, sì, su questo fronte. È riuscito a percorrere questi 80 chilometri e, sì, e ad andare, sì, là. Sì. E poi là, sì, c'è la questione del braccialetto elettronico, cioè nel momento nel quale, sì, decidi i domiciliari su un caso di questo genere, sì, devi assicurare. No, devi assicurarti,
sì,
che ci sia.
Ora però non so se il braccialetto elettronico non era stato disposto oppure il braccialetto elettronico era stato disattivato per via del permesso, perché quando si ottengono questi permessi è possibile che venga disattivato oppure lo abbia addirittura manomesso, questo non lo sappiamo, o meglio io non ho contezza di questo. Se non lo avesse proprio come disposizione mi sembra un altro errore grave. Addirittura i domiciliari non vengono concessi quando vengono disposti con braccialetto elettronico, e il braccialetto elettronico non è disponibile, perché abbiamo anche questo problema in Italia come è noto. Ci sono soggetti che stanno in carcere anche un mese, due mesi in più, in attesa che venga reperito questo braccialetto elettronico e che venga applicato. Quindi abbiamo soggetti che stanno appunto in maniera indiscriminata all'interno degli istituti penitenziari in attesa di questo dispositivo.
La ringrazio, Chiara Penna, avvocata penalista, criminologa, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. C'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.